Buonasera a tutti e grazie per essere tornati ad un'altra puntata di A Tutto Swing. Questa sera dedichiamo la puntata ad un unico artista, che è Sidney Bechet. Era un compositore ed è considerato uno dei più grandi clarinettisti del XX secolo. Era anche un maestro nel suonare il sassofono soprano e quando iniziò ad avere successo si dedicò soltanto a quest'ultimo strumento. Era praticamente coetaneo di Louis Armstrong, infatti era nato nel 1897 mentre Louis Armstrong era nato nel 1901. E con Louis Armstrong aveva in comune, oltre all'epoca, anche la città di nascita. Infatti entrambi erano nati a New Orleans ed entrambi avevano suonato nella cosiddetta Second Line, che era il corteo di persone che a New Orleans camminavano e danzavano dietro la band in una parata o in un funerale. E quindi è stato un ambiente in cui il pubblico e ancora di più gli aspiranti musicisti hanno elaborato delle pratiche, diciamo così, culturali e hanno appreso il repertorio e imparato a swingare e a cantare. Potremmo quindi dire che avevano insomma lo stesso retroscena musicale. E dal punto di vista musicale avevano un'altra cosa in comune. Sia Bechet che Armstrong sono infatti considerati i primi grandi solisti improvvisatori del jazz. Sidney Bechet era un vero solista, un battitore libero. Quando suonava lui, tutti gli altri si dovevano accodare e sovente dominava l'orchestra nella quale suonava e quindi era la sua tromba che sovrastava tutti gli altri strumenti. Bellissima la sua interpretazione del famosissimo brano, eseguito da tantissimi artisti, All of Me. All'inizio entra il pianoforte per circa un minuto e poi a un certo punto arriva lui, Sidney Bechet. E quando arriva capirete meglio quello che dicevo prima, ovvero sia tutti gli altri strumenti diventano un accessorio. Thank you. era il famosissimo brano All of Me, l'avete riconosciuto. Bene, Sidney Bechet si avvicinò alla musica per la prima volta in famiglia. Infatti, molti dei suoi familiari erano dei bravi musicisti, seppur erano dei dilettanti. E la sua famiglia apparteneva al gruppo etnico dei creoli, cioè dei sangue misti con la pelle più chiara dei neri, a causa di un antenato di sangue francese o spagnolo. E i creoli erano spesso di estrazione sociale borghese o piccolo borghese, erano dei piccoli commercianti o degli artigiani. E sin da piccolo si notò il suo talento musicale. Pensate che a 6 anni già suonava bene il clarinetto. E suonava così bene che uno dei più famosi musicisti della città, all'epoca Georges Baquet, si offrì di impartirgli delle lezioni addirittura gratis. Gli diede però un'istruzione tecnico-pratica e non gli insegnò a leggere o a scrivere la musica. Infatti in quegli anni a New Orleans era importante essere in grado al più presto possibile di suonare in una delle tante orchestre della città, ovviamente per guadagnare denaro il più velocemente possibile. E nel 1914, a 17 anni, neanche lui riesce a sottrarsi alla grande massa di afroamericani che dagli stati del sud degli Stati Uniti emigrano verso le città industriali del nord, New York e Chicago, dove finisce anche lui. Va a Chicago perché a New Orleans gli unici sbocchi musicali erano diventati i bordelli e le feste paesane, quindi c'erano delle opportunità musicali un po' limitate. Invece a Chicago, così come a New York e a Los Angeles, si poteva guadagnare di più. C'era un'industria musicale nascente e c'erano dei locali che erano in grado di pagare cifre molto più alte ai musicisti rispetto a quello che guadagnavano a New Orleans. Insomma, andò a Chicago perché capì che lì della musica si poteva fare una professione. era Blues, My Naughty Sweetie Gives to Me. Oltre a Chicago, Sidney Bechet, ed è di lui che parliamo questa sera per chi si fosse collegato adesso, visitò anche altre città americane e fece pure un giro in Europa e si formò anche a Londra. Ed è proprio qua che, camminando per la strada, vide in una vetrina un sax soprano, lo comprò e rimase affascinato da questo strumento. Abbiamo detto che lui poteva suonare tantissimi strumenti e quindi divenne adesso un maestro di sax soprano e sviluppò una tecnica tutta sua in un tempo brevissimo, e con questa tecnica lui dominava le orchestre in cui suonava ed entrava in competizione molto spesso con la tromba. Nel 1923, a 26 anni, torna negli Stati Uniti ed è in quel periodo che risalgono le prime incisioni che ha effettuato con un complessino capeggiato da Clarence e battezzato i Blue Five. E ad alcune di queste incisioni prese parte anche Louis Armstrong, che, come dicevamo all'inizio della puntata, era praticamente coetaneo di Sidney Bechet. Sidney Bechet era un tipo molto attivo in questo periodo e nei primi anni 20 suonò in vari gruppi e riuscì anche ad infilarsi in una neonata orchestra che si chiamava i Washingtonians e che era stata fondata dal grande Duke Ellington. E da quel momento Duke Ellington, considerato uno dei più grandi compositori del XX secolo, divenne un suo fervente ammiratore.
Thank you.
era Belling the Jack. Aprì poi ad Harlem un suo club che offriva ai suoi clienti jazz e alcol, ovviamente di contrabbando, ma durò poco. Lo chiuse e attraversò di nuovo l'Atlantico con la compagnia di una rivista preparata in America ma destinata all'Europa. E la stella di questo spettacolo era la famosa cantante ballerina Josephine Baker. Ed il nostro Sidney fu scritturato perché suonasse nell'orchestra di Fossa e si esibisse anche come attore e strumentista virtuoso sul palcoscenico. Questo spettacolo a Parigi nel 1925 ottenne un successo strepitoso, tanto che Josephine Baker fu ingaggiata dalle famose Folies Bergère e conquistò così un'incredibile popolarità tra tutti i parigini. Béchet seguì poi la troupe di questo spettacolo a Berlino, l'ultima tappa della tournée, e poi finì, pensate un po', addirittura in Unione Sovietica. E lì tenne concerti in varie città russe e anche a Mosca. Nella pubblicità dei suoi concerti fu definito il sassofono parlante. E da Mosca fu protagonista di un curioso episodio. Una signora che non aveva mai visto un afroamericano, ricordo che siamo a Mosca nella metà degli anni 20 del 1900, ad un certo punto gli si avvicinò per accertarsi con un dito che la sua faccia non fosse dipinta. E il risultato fu che la signora si beccò da Sidney Bechet un bello schiaffone. E dopo i suoi concerti russi girò da un capo all'altro dell'Europa e nel 1928 arrivò di nuovo a Parigi. E a notte fonda, uscendo da un bar di Montmartre dove lavorava, ebbe una violenta disputa con un altro musicista e questa disputa sfociò in una sparatoria. I due contendenti non si fecero praticamente niente, ma il problema fu che furono feriti tre passanti che non c'entravano niente. E questo fatto fu riportato dai giornali con una certa enfasi. Un giornale parigino che si chiamava L'Intransigeant intitolò un articolo Combat des Nègres à Montmartre, combattimento dei negri a Montmartre. E la vicenda si concluse in tribunale ed il giudice decretò una pena per i duellanti di 15 mesi di prigione. Béchet ne fece 11, dopodiché fu liberato ed espulso dalla Francia. We'll be right back. era That's a Plenty. Tornò a Berlino, fece un'altra capatina a New York, il nostro amico, avete capito, era un grande giramondo, e dopodiché ritorna di nuovo a Parigi, ma clandestinamente, perché dopo la sentenza non poteva più entrare in Francia. E al suo fianco c'era un tal Tommy Ladner, un trombettista della Louisiana che aveva incontrato a Mosca e che avrebbe poi lavorato con lui per anni. E all'inizio degli anni 30 Bechet è a New York a lavorare agli ordini di Duke Ellington. Dopo un po' lo lasciò e nel 1932, che fu uno degli anni più neri della Grande Depressione americana, Bechet mise su un sestetto che si chiamava The New Orleans Feet Warmers, con il quale si esibì anche al famoso locale Savoy di Harlem. Praticamente sono tutti passati dal locale Savoy. In questo periodo incise dei pezzi considerati eccellenti. Tra questi c'è I've Found a New Baby. Sentiamocelo insieme al suo gruppo. Era I Found a New Baby con i New Orleans Feet Warmers. Alla fine degli anni 30, sulla soglia dei 40 anni, Sidney Bechet comincia a farsi conoscere anche negli Stati Uniti, perché fino a quel momento era paradossalmente più conosciuto fuori dagli Stati Uniti, in Europa. E nel 1946 apre una scuola di musica a Brooklyn, nella città di New York, ed il primo allievo a valcare la soglia fu Bob Wilber, che diventò il suo più grande ammiratore. Però questo Bob ebbe sempre il sospetto di essere il solo allievo della scuola. Forse ce n'era un altro, al massimo altri due. La scuola infatti faceva pochissimi affari, tanto che Bob Wilbur decise di trasferirsi nell'abitazione di Bechet per condividere le spese di affitto. Insomma, la scuola non andava per niente bene, tanto che dopo un po' fu chiusa. E Bob Wilbur, il suo unico discepolo, comunque intraprese una buona carriera musicale. Evidentemente gli insegnamenti di Bechet furono proficui e Wilbur rimase sempre fedele al jazz tradizionale stile New Orleans, quello appunto di Bechet. Ed insieme realizzarono dei buoni pezzi. Uno di questi si chiamava Broken Windmill. Bechet quindi fece la sua fortuna in Francia. Un altro famosissimo brano fu Four or Five Times. Four or Five Times. E siamo arrivati nel 1949 e Bechet ha 48 anni e si rega a Parigi in quanto invitato a un grande festival di jazz organizzato da un critico musicale. Lui raccoglie l'invito e va là, anche se pensava di aver fatto oramai il suo tempo con il suo jazz tradizionale di New Orleans. Nuovi stili di jazz con una nuova generazione di jazzisti guidati da Charlie Parker e Dizzy Gillespie si erano oramai affermati, insomma cominciava a sentirsi un po' vecchio. Ma il suo sassofono in realtà non la pensava proprio allo stesso modo. Aveva in serbo per il suo padrone ancora parecchi colpi da sparare. Sentite qua cosa compose nel 1951. Era Petite Fleur, composta in Francia alla fine degli anni 50, ebbe lì un grandissimo successo. E tornando al Festival Jazz del 1949, al quale fu invitato, lì non fu un successo, fu un trionfo. Eclissò e mise in secondo piano tutti gli altri jazzisti che erano venuti dall'America per il festival, incluso Miles Davis. Ed iniziò così forse la parte più di successo della sua carriera e decise di trasferirsi definitivamente a Parigi, dove trascorse gli ultimi anni della sua vita. Suonò ovunque ci fossero degli appassionati di jazz e gli anni 50, per quanto riguarda il jazz in Europa, furono gli anni di Sidney Bechet. Sull'onda della sua fama e del suo successo si svilupparono poi in tanti paesi europei delle band di stile New Orleans. Se oggi vi recate nella pineta di un paese della Costa Azzurra che è Juan Le Pen, ci troverete una statua di una certa dimensione che gli è stata dedicata dal vicino comune di Antibes. Questi perché negli anni 50 suonò più volte in un dancing estivo di Juan Le Pen che si chiamava Le Vieux Colombier, lanciando così questa località della Costa Azzurra. E quando nel 1951 si spostò per la terza volta in Costa Azzurra, gli abitanti, sia quelli residenti che quelli turistici, gli tributarono dei festeggiamenti memorabili. Nel 1959, proprio nel giorno del suo 62esimo compleanno, il maestro del sassofono ci lasciò. Le sue musiche, ovviamente, non ci hanno mai lasciato. Chiudiamo con Perdido Street Blues. Cari amici, grazie per avermi seguito un'altra volta, sono Marco Bernardi e vi mando un grande abbraccio, il mio più forte del vostro. Alla prossima settimana!